Spettatori, buonasera, buon mercoledì sera, benvenuti. Sta ripartendo la rubrica Gli autori si raccontano. Vi invito a prenotarvi, perché è un piacere poter dialogare con voi, conoscere meglio le vostre opere, i vostri libri, le vostre poesie. Quindi prenotatevi. Vi ricordo anche che la scadenza del bando della nona edizione del premio letterario Città di Sarzana scadrà fra qualche giorno. Quindi avete ancora 10-14 giorni di tempo per preparare i vostri elaborati e inviarceli. Scadenza 30 di giugno e questa è l'ultima, non ci saranno più proroghe. Quindi vi invito a partecipare numerosi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione. Stasera c'è l'Italia, tifiamo l'Italia, io ho una piccola bandierina, voi ce l'avrete sicuramente nel cuore. Allora, l'autrice di stasera si chiama Emanuela Della Libera. Le sue città sono Vicenza e Livorno, due bellissime città. Lei vive a Suvereto. Ha scritto un libro, Sedimentare il tempo. È un titolo un po' particolare perché col termine sedimentare noi siamo abituati a ricordare il depositarsi sul fondo delle particelle solide sospese in un liquido. Normalmente viene detto sedimentare quando il vino è un po' torbido, bisogna lasciarlo lì a sedimentare, oppure mettere a sedimentare l'olio per depurarlo, sedimentare le acque perché magari hanno lasciato sul fondo uno strato di deposito. Per l'autrice invece sedimentare, lei lo prende un pochino dal termine di greco, ma poi ce lo spiegherà bene il presidente di giuria, perché vuol dire calma, tranquillità, sospensione. Lei lascia stratificare questo periodo perché per l'autrice il tempo deve decantare e poi vedremo meglio le sue poesie, i suoi versi che sono veramente intensivi e pregni di significato. Però con me a fare questa bellissima presentazione stasera c'è il nostro presidente di giuria, Marisa Vigo. Buonasera, Marisa!
Ciao Susanna, sono felice che riparta la rubrica Gli autori si raccontano,
Sì,
perché
ci stiamo
ho modo di...
avvicinando alla scadenza, quindi possiamo incominciare a parlare anche delle opere. Prima non si poteva. Spieghiamo per quale motivo non l'abbiamo più ripresa prima, perché come premio letterario siamo proprio con il regolamento e quindi vicina alla scadenza possono gli autori rincominciare a parlare proprio delle loro opere. Prego.
Certamente, certamente, poi è anche un modo per dialogare, per conoscerli meglio. Noi abbiamo sperimentato da un anno a questa parte questi incontri e abbiamo avuto modo di sentire più vicine sia le opere in primis e gli autori al tempo stesso. E poi è un modo per...
Perché c'è una sinergia particolare, no? Che riesci proprio a capire in maniera più profonda l'anima proprio dell'autore. Poi stasera abbiamo proprio un'autrice di livello, mi sembra che si possa
Certamente,
dire, no?
certamente, certamente. Infatti le abbiamo riservata la serata, si può dire, l'abbiamo riservata a lei e al suo editore, perché anche la casa editrice ha una sua valenza e soprattutto c'è un interscambio tra autore e editore, e lo vedremo.
Bene, allora li chiamiamo insieme, chiamiamo sia l'autrice che l'editore. Prego.
Ecco. Buonasera,
Buonasera,
Emanuela.
benvenuto
Buonasera.
Emanuela, benvenuto Dario Bellini.
Grazie, buonasera.
Benvenuto Dario Bellini, l'editore di
Grazie.
Gilgamesh di Asola,
Sì.
Mantova. provincia di Mantova.
Provincia di Mantova, sì, 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 sì.
Allora, io direi, Susanna, di partire con l'autrice in maniera tale che così presentiamo le sue opere e poi al tempo stesso la professoressa avrà modo di leggere, noi facciamo un percorso di lettura e di commento, quindi l'autrice leggerà e poi commenterà insieme anche a noi.
Va bene? Va bene.
Poi in seconda
parte... Sarò qua ad ascoltarvi.
Prego?
Starò qua ad ascoltarvi con molto piacere.
Sì, 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 grazie Susanna, grazie. E poi l'editore lo ascolteremo alla fine, dopo questo percorso tematico. Va bene? Ecco. Allora, io mi rivolgo intanto, mi sposto un momento, ecco, qua, era calda, adesso sono più centrata. Ancora benvenuta la professoressa Emanuela Dalla Libera, che, come abbiamo sentito, è originaria di Vicenza, una città è di grande tradizione, ha una grande tradizione sia in campo economico-produttivo sia in campo culturale. E mi permetta, professoressa, di citare semplicemente il grande Palladio. L'architettura palladiana ha fatto storia e Vicenza ha naturalmente i suoi gioielli da mostrare, ma al tempo stesso, dal 1500 per tre secoli, questo grande architetto ha insegnato all'Europa, all'Italia tutta in primis, ma anche all'Europa e anche oltre mare, diciamo. E poi mi permetta di citare nel campo letterario, nel campo della scrittura e del giornalismo, semplicemente tre suoi concittadini, perché lo spazio, il tempo naturalmente non ci permetterebbe di ampliare, ma io cito Piovene, il grande giornalista e scrittore, colui che nel 1957 ha pubblicato il suo Viaggio in Italia, un gioiello, e direi che, sebbene siano passati gli anni, ancora ha una sua valenza, una sua attualità. Perché? Intanto noi sappiamo che aveva percorso per tre anni, insieme con la moglie che gli faceva da autista, l'Italia. Da Bolzano alle saline della Sicilia, e andava a scoprire i luoghi più reconditi della nostra bella Italia e anche dialogava con la gente, con le persone. E quindi una scoperta ambivalente, un popolo e un territorio. E poi vorrei citare ancora Mario Rigoni Stern con il suo Insergente nella neve e da ultimo Goffredo Parisi, il cui libro Il prete bello aveva destato a suo tempo tanto scalpore, addirittura scandalo, poiché era un testo non ortodosso, ma, e questo è importante, come poi alla fin fine Nemo profeta in patria, aveva avuto un successo strepitoso all'estero, sia di critica sia di lettori. Ed è stato, questi testi sono stati tradotti in tantissime lingue. Ecco, e allora io le pongo una prima domanda. Quanto la sua vicenda e poi i viaggi che so che lei ha fatto e al tempo stesso l'approdo a Suvereto della Maremma Livornese hanno influito sulla sua personalità e anche sulla sua formazione culturale?
Io vorrei innanzitutto ringraziarvi per avermi proposto questo incontro e per quanto riguarda le mie vicissitudini geografiche, sono piuttosto complesse, perché io sono nata a Vicenza, ho compiuto fino al liceo, per cui il mio rapporto esclusivo con la città si conclude, diciamo, proprio alla fine del liceo. Dopodiché gli orizzonti si sono aperti un po' con l'università, ma poi perché da quel momento ho cominciato una frequentazione del mondo piuttosto intensa. Ho vissuto, lei ha citato i viaggi, ma io ho anche avuto esperienze di lunghe permanenze all'estero, in India e negli Stati Uniti, per ragioni familiari. E poi ho conosciuto altri paesi europei sempre per ragioni familiari. Una conoscenza che non è stata, come dire, turistica, nel senso che ho girato il mondo perché amo i viaggi, però la mia frequentazione di certi paesi è stata molto più profonda. È stata anche imprevedibile, nel senso che mi sono trovata a vivere in luoghi che mi sono capitati in virtù della sorte, non perché li abbia scelti. Questo ha profondamente condizionato il mio modo di essere, tanto è vero che io non mi sento né vicentina e nemmeno suveretana adesso, mi sento cittadina del mondo. Ho fatto mio il principio per cui ubi bene, ibi patria, ubi patria, ibi libertas. Ecco, questo me lo sono veramente incollata addosso. Il mio trasferimento in Maremma è stato casuale, anche quello è stato frutto della sorte in qualche modo, però è stato un bellissimo cambio di posizione, perché ho conosciuto un mondo molto diverso, e non solo perché alla città ho contrapposto la campagna, ma perché due regioni così diverse come possono essere il Veneto e la Toscana sicuramente danno stimoli diversi, creano anche relazioni diverse con le persone. Perché Vicenza è una bellissima città, lei ha citato Palladio, Vicenza è una città molto signorile, è una città piena di palazzi aristocratici ma anche punteggiata di ville nella campagna, però è la piccola città di provincia. È la piccola città di provincia che, come tutte le città di provincia, soffre di qualche imperfezione, diciamo. Mi viene in mente un bellissimo film che penso sia conosciuto, che è Il commissario Pepe. È un film di Ettore Scola del 69, in cui c'è una impietosa descrizione delle città di provincia, e è stato girato proprio a Vicenza. Ecco, anche Vicenza non è aliena da certe piccole pecche. Però insomma è tutto perdonabile, perché è chiaro che la realtà è fatta di cose positive e di cose che non lo sono meno, sta a noi cogliere quelle che più sentiamo prossime. Per quanto riguarda la mia vita qua in Toscana, è profondamente diversa. Io vivo in un luogo che è in mezzo alla campagna, in mezzo alla macchia, in mezzo agli uliveti. C'è una dimensione, un rapporto con lo spazio esterno che è decisamente molto diverso, ma è diverso anche nelle relazioni con le altre persone, perché qui io non ho una relazione visiva immediata, le mie relazioni, la mia fruizione visiva è sul bosco, sulla macchia, sugli ulivi, sugli animali. Per avere delle frequentazioni reali devo spostarmi, devo andare nel borgo oppure uscire da questo spazio e visitare altri luoghi, fare riferimento alle città. Firenze, per esempio, Firenze è diventata un po' la mia città di elezione. Per cui questa mia condizione esistenziale, che mi ha visto spostarmi da un luogo all'altro, sicuramente mi ha aperto orizzonti anche insospettabili, e soprattutto il mio giungere in Maremma è stato lo stimolo che mi ha portata a scrivere poesia, perché io non l'ho cercata. A tal proposito mi viene in mente una poesia di Neruda in cui dice: il poeta dice: la poesia venne a cercarmi, non so da quale inverno o fiume, cioè dalle situazioni più imprevedibili. Non aveva voce, ma mi chiamava. È come se qualcosa fosse nato, non perché io l'abbia voluto, ma perché l'ho sentito. E chiaramente questo posto così paradisiaco, così silenzioso, così pieno di cose da osservare, da conoscere, da vedere, e il fatto di averle potute osservare, vedere e conoscere con assoluta tranquillità sicuramente mi ha favorito in questo processo. Perché soprattutto la mia prima silloge nasce Lo sguardo altrove. Il titolo è emblematico. Io ho chiuso con una certa esperienza, ma non perché fosse negativa, semplicemente perché è cambiata. Questo sguardo altrove è un titolo emblematico perché sottolinea il fatto che io ho orientato i miei interessi in altre direzioni. Ho imparato a osservare cose che prima guardavo frettolosamente. In città noi abbiamo dei giardini molto belli, molto curati, molto all'inglese, dove ogni foglia occupa un posto prestabilito. Qui è molto più selvaggio, qui è pieno di sorprese. Esci alla mattina e trovi le tracce degli animali. Qui ci si sofferma a vedere un filo d'erba che si muove al vento, oppure ci si mette sotto la quercia ad ascoltare il suono della brezza tra le fronde. È qualcosa che in città è praticamente impossibile fare, perché se anche ci sono questi suoni, i rumori della vita quotidiana li copre, per cui non sono più nitidi, non sono più fruibili nella loro totalità. Questa prima silloge che io ho scritto è profondamente ispirata a questi luoghi. Molte poesie riguardano proprio la maremma, le fronde, gli ulivi, il vento di notte, i suoni della notte, perché non c'è silenzio. Noi parliamo di silenzio quando intendiamo riferirci all'assenza di suoni umani. In realtà il silenzio non c'è mai. Però il rumore dei suoni umani è un rumore che noi cerchiamo di evitare. I suoni della natura noi ci fermiamo ad ascoltarli ed è quello che io faccio anche di notte. Apro le finestre se sento un verso strano e ascolto, sto in ascolto e imparo a conoscere ed è bellissimo. Sono emozioni fortissime perché c'è vita ovunque, in ogni centimetro quadrato c'è vita, sembra impossibile. Eppure è così, è pieno di sorprese, di stimoli, di meraviglia, di stupore.
Io la ringrazio di questa meravigliosa presentazione di se stessa, cioè questa cittadina del mondo che però si ferma, ascolta, osserva e ha la necessità poi di scrivere. Quindi lei mi ha anticipata sulla seconda domanda. Io le volevo appunto chiedere come mai questa propensione per la scrittura e quindi poi alla pubblicazione è stata così recente, ma lei me l'ha spiegata molto bene, tra l'altro. Quindi comprendiamo che ciascuno di noi fa un suo percorso di vita, poi ci sono tante sfaccettature, tante situazioni variegate, anche imprevedibili, come ha detto lei, che ci portano a determinate scelte. E quindi lei l'ha fatto dopo aver incamerato, se così si può dire, tanto di cultura, di popoli, di esperienze. E adesso questo bisogno di soffermarsi sulla natura, di ascoltarne la voce. Ecco, questo è molto significativo. Grazie. Allora, andrei adesso sulla seconda pubblicazione con la quale lei ha partecipato alla nostra nona edizione del Premio Internazionale Città di Sarzana. E la regia poi ci presenterà la copertina, eccola qua, l'immagine di copertina di questo testo che io ho tra parentesi qui, e che ho letto con grande piacere, me lo sono veramente assaporato. Allora, l'editore è lo stesso, si diceva, e mi è piaciuta molto anche l'introduzione, la prefazione, il suo prefattore è Stefano Iori, che saluto se per caso fosse in ascolto, e che ha trovato con la mia lettura, io ho letto la prefazione alla fine della lettura, per non essere influenzata, e però mi ci sono ritrovata in pieno, in tutto il percorso. Già Susanna ha anticipato qualcosa, questo termine greco, esiuchia, che ha quelle sfumature di significato come la lingua greca può avere al di sopra di tutte, cioè di quiete, di riposo, di tregua, di silenzio, solitudine, e questo l'ha messo in evidenza anche il suo prefattore, e poi ancora il sottotitolo è anche interessante, sedimentare il tempo. Come diceva anche Susanna, questa necessità di farlo decantare, di farlo depositare, perché si può in questo modo avere maggior limpidezza del proprio vissuto anche. E ancora, io aggiungerei un terzo elemento, che come vediamo è il quadro di Carrà, del 1926, appunto L'attesa, là dove Carrà è arrivato ad una tappa della sua produzione pittorica, cioè dopo la fase futurista e dopo la fase metafisica, con forti collegamenti con De Chirico, arriva a queste, diciamo, propone queste immagini della natura che, come in questo caso, sono di un intenso realismo lirico, e al tempo stesso ci sono quei vuoti che parlano, significativi, e quell'atmosfera sospesa nel tempo. Quindi ci sono questi tre elementi che già inquadrano molto bene la sua poetica. Infatti possiamo, se lei è d'accordo, dire che la sua poetica si sofferma sulla, cioè va dal tempo all'attesa, perché infatti, io appunto questo le chiedo, che cosa rappresenta per lei il tempo e in che cosa consiste e dove conduce l'attesa. Prego.
Allora, io partirei proprio da questi tre elementi del titolo, della copertina, che sono correlati tra di loro. Perché, come lei ha detto giustamente, esuchia rimanda a un concetto di pace, di tregua, di silenzio anche. Sedimentare il tempo è un po' un'eresia grammaticale, perché sedimentare di per sé è un verbo intransitivo, però io l'ho volutamente messo come a indicare un'intenzionalità, cioè una operatività da parte nostra di agire sul tempo passato, presente, futuro non si può, però una nostra operatività per far sì che ciò che è passato in qualche modo sia appunto filtrato, sia decantato e si viva con delle aspettative che noi stessi costruiamo, non affidate al caso, ma in cui anche una nostra compostezza nei confronti del passato possa influire positivamente nel presente e nel futuro. Ecco perché questo quadro dell'attesa. L'attesa non è un tempo vano, inerme, inerte, è qualcosa che noi costruiamo. L'attesa è la speranza di cose future, ma non che cadano accidentalmente, perché rischiano di essere come tutte quelle vissute. È chiaro che c'è l'imprevedibilità nel tempo, nelle cose, nelle situazioni, però è chiaro anche che il vissuto ci ha educato ad affrontare meglio le situazioni, le capiamo di più, siamo in grado di gestire meglio lo spazio, il tempo, anche i nostri pensieri, e quindi per me c'è un nucleo di positività in tutto questo. Tanto è vero che quando io parlo dell'attesa o del futuro, li investo di una proiezione ottimistica, nel senso che è chiaro, ripeto, tutto è imprevedibile e tutto può essere anche negativo quello che succede, però esiste nella nostra struttura, così come ci siamo costruiti, la capacità di far fronte forse in maniera più consapevole, più composta, cioè con una maggiore padronanza. E la padronanza si può avere per quanto riguarda il passato, per quanto riguarda il presente, ma anche per quanto riguarda il futuro, anche se ci è ignoto. È una sorta di atteggiamento mentale, spirituale. E io intendevo dire questo, ecco.
Senta, ci può proporre proprio in questo percorso intimistico una sua prima lettura, in maniera tale che così diamo avvio alle tematiche che sono presenti nella sua opera?
Sì.
Sì, allora, so che aveva scelto la pagina 19, c'è nei luoghi dell'anima.
Certamente, è una poesia, la leggo poi magari la spiego. Allora.
Sì, certo.
C'è nei luoghi dell'anima un posto in ombra dove cantare gli assoli della vita e lasciar scorrere tra le pieghe della notte parole rimaste a mantenere la luce su voragini scolpite nel silenzio. C'è un posto dove le voci dei pensieri fluttuano come chiglie sulle onde, o al vento si annodano nei sentieri solitari, quasi viandanti in cerca di riposo dagli echi polverosi dei giorni dileguati. Ai bivi si arrestano della sera a contemplare l'azzurro sazio dei cieli all'orizzonte e negli occhi trattengono il respiro delle aurore. Si allenta in essi il peso delle ore incatenate all'incerto esistere nel mondo. E in volo, come rondini di mare, se ne fugge il tempo, lieve oscillando per gioco tra le fronde, a cercare tra le nubi varchi di innocenza nel procedere degli anni, clemenza al suolo che altri passi attende. Allora c'è chiaramente in questa poesia un ripiegamento intimistico che deriva dalla situazione esistenziale, dalla solitudine e dal silenzio dei luoghi. Tanto è vero che si parla di assoli della vita, cioè quelle situazioni in cui uno si trova, una persona si trova a riflettere con se stessa, a interfacciarsi con se stessa e con nessun altro. E dice a lasciar correre tra le pieghe della notte, questa notte ha un senso anche metaforico, la notte è il buio per eccellenza, è qualcosa di sconosciuto o inconosciuto. Lasciar correre però delle parole rimaste a mantenere la luce, cioè uno speraglio di prospettiva futura. Si parla poi di questi echi polverosi dei giorni dileguati, è il tempo che deve essere lasciato sedimentare per tornare a contemplare l'azzurro dei cieli all'orizzonte e soprattutto per trattenere il respiro dell'aurora. L'aurora è il simbolo di qualcosa che nasce nuovamente, qualcosa che ancora non è stato corrotto da trame ostili e in cui perciò si confida pienamente. E poi ancora a cercare tra le nubi varchi di innocenza, cioè a cercare qualcosa che non sia nocivo, che non nuoccia nel procedere del tempo. E sperare ancora clemenza che al suolo che attende ancora i nostri passi, cioè il nostro vissuto che continua a esserci.
Procediamo su un'altra tematica, perché talvolta nelle sue composizioni si avverte, a mio parere, una sensibilità e anche memorie foscoliane. Quando ad esempio alla sera la luce si fa fioca e il crepuscolo cede il passo alla notte. E quelli sono i momenti in cui si allentano le tensioni, le ansie, le angosce e tacciono anche i tarli dei pensieri corrosivi che fiaccano spesso e incutono un senso di smarrimento. E allora, ecco, io vorrei proprio ascoltare Sera, la composizione di pagina 75.
Scende la sera sul fiato che non torna, esangue il cielo, l'etereo suo respiro diffonde sui boschi rinserrati nel silenzio, e il tempo si inabissa dentro il buio delle orme avviluppate nell'oblio. Risuona affievolito dentro l'aria il canto azzurro degli uccelli mattutini. Un fruscio dimenticato rimane tra le fronde, come un sudario di sospiri lievi sul groviglio dei pensieri ammutoliti. È tempo di quiete sulle colline senza voce, di distese d'ombre dove lenire il giorno, di sogni da riempire dei canti della notte e nella cavità degli alberi celare ogni memoria. Qui c'è molto della fisicità dei luoghi in cui vivo. Le colline, la luce che, oltretutto, il nostro tramonto accade dalla parte del mare ed è bellissimo guardarlo. Però io queste poesie le ho scritte proprio all'esterno, nel senso osservando le cose che avevo intorno. Perché la sera è il momento del giorno in cui un po' si tirano le fila del vissuto quotidiano, in cui i suoni si affievoliscono, la luce si affievolisce, e c'è una sorta di trapasso dalla vita del giorno alla vita che si manifesterà di notte, perché come dicevo prima non c'è mai silenzio, non c'è mai stasi in questo luogo, c'è un sostituirsi di vite a seconda dell'ora del giorno e della notte. Anche la cavità degli alberi è una fisicità che si trova. Gli ulivi sono qualcosa di incredibile, hanno una contorsione nei tronchi, hanno queste cavità in cui nascono altre piante, perché il vento deposita i semi ed è incredibile quello che può succedere intorno a noi. E, per quanto riguarda il rapporto di noi esseri umani con la sera, i pensieri appunto si fanno ammutoliti, questo groviglio di pensieri che ha accompagnato il giorno si scioglie, resta tra le fronde quasi un sudario di sospiri lievi, cioè qualcosa che in qualche maniera si attenua, perde vigore, perde forza e genera una situazione di quiete, anche se è una quiete transitoria e ciclica perché si ripete di giorno in giorno. Ecco.
Benissimo, io la ringrazio perché è puntualissima e mi piace molto questo suo commentare, ma nel profondo, quindi nel merito. E poi abbiamo il tempo che è sabbia tra le dita, il tempo che muta prospettive e attese, che una volta che è divenuto passato riaffiora alla memoria, ma quelle memorie non hanno più, non possono più corrispondere all'infanzia, agli incantamenti dell'infanzia e alle attese, alle speranze, ai sogni della prima giovinezza. E quindi io ritrovo il tema leopardiano della rimembranza che ricorre proprio nella sua raccolta. E come esempio direi che possiamo passare a pagina 31 là dove lei descrive attraverso gli occhi di una bambina, di lei bambina, il cimitero di campagna. Io l'ho trovato un gioiellino questo.
Grazie. Questo è un luogo che esiste davvero. Per me è un luogo che esiste davvero, che io assaporavo veramente così come l'ho descritto nella poesia. Perché il luogo dove io abitavo a Vicenza era, faceva parte della città, però era isolato dalla città da una parte dalla ferrovia e dall'altra parte dal fiume. E c'era un grandissimo spazio aperto, una sorta di periferia rurale, potremmo dire, ma molto bella, costeggiata poi dai colli iberici. E io da ragazza facevo dei lunghissimi giri in bicicletta in questi luoghi, che erano luoghi assolutamente pacifici, luoghi che non hanno più quella consistenza, luoghi dove si poteva assaporare di sera l'umido della campagna, la visione dei fossi. E c'era in questo spazio così aperto un piccolo cimitero, come purtroppo non esistono più, in cui io mi fermavo, perché mi ha sempre ispirato conoscere la vita degli altri. Anche questi luoghi potevano suggerirmi qualcosa. Mi suggerivano qualcosa le foto color seppia, mi suggerivano qualcosa l'abbigliamento di queste persone ritratte, le loro pose serie, i loro sguardi a volte smarriti. E quello che mi è rimasto impresso era il confronto che io istituivo tra la pace di questo cimitero, che io ho sempre avvertito come tale, il cimitero è il luogo della quiete per eccellenza, e i turbamenti che invece mi appartenevano da adolescente. E leggo la poesia, poi magari aggiungo qualcosa. Respirava di quiete, rannicchiato dentro il vecchio muro, il cimitero degli avi, tra campi silenziosi che di notte risuonavano dei grilli e nel fremito del vento nascondevano il deserto delle voci. Io tra quelle croci rifugiavo i giorni miei incompresi al mondo. Avevo l'età in cui la morte è un dono degli dèi e il tempo mi scorreva appresso senza pena. Innocuo ancora mi lasciava andare. Non sospettavo il mio domani, né avevo della vita il senso pieno. Fuggivo tra il silenzio dei cipressi. Nell'aria respiravo odore di resina e tramonto, ma era dolce il cielo intorno. Scricchiolava la ghiaia nei vialetti oltre il cancello arrugginito e solo. Io, malinconiche trame, leggevo nelle foto color seppia e il cuore mi riempivo di un passato lento e blando, di storie che assieme ai miei tormenti inquieti dolci cullava il camposanto. Altro era il tempo allora, altra la mia vita e altro il cuore. Vagavano i miei anni nella fanciullezza e terso era il mondo. Di asprezza scevra anche la morte, serena come un sonno sospirato oltre il frastuono dei giorni faticosi e avari che la sorte ignara elargiva sulla terra. Sepolta tra le pietre, non capivo quale guerra la vita avesse combattuta e vinta. Tetre non mi sembravano le stagioni della fame e delle zolle. Solo vedevo nella terra molle dei tumuli silenti una pace che pensavo agli ingenui miei tormenti sulle rive della vita. C'è in queste parole sicuramente l'essermi resa conto dell'ingenuità che è legata a certe fasi della nostra esistenza, ma anche la bellezza che io assaporavo, il credere le cose filtrate proprio da quell'aria di innocenza e di ingenuità che caratterizza certe età della nostra vita.
E poi la consapevolezza anche che il tempo porta nell'età adulta e quindi la visione forse più razionale, forse disincantata anche di quello che noi in età giovanile credevamo tutt'altra cosa. Non la sento più. Ecco, la sento.
Ecco, passerei a un altro elemento che ricorre, l'elemento basilare, cioè il procedere delle stagioni. Nelle alterne stagioni la natura è comunque sempre la sua compagna inseparabile e le dà ispirazione. Nel ciclo perenne che si rinnova, mutano certamente gli aspetti della natura, i profumi, i colori, gli odori, le temperature, i soffi di vento, però diciamo che a quel divenire soggiacciono anche i suoi luoghi dell'altro, che traboccano dalle sue poesie e molto spesso con contrapposte sensazioni. E allora possiamo attingere, ce ne sono tante di composizioni in cui lei propone l'alternanza della stagione, però è chiaro che c'è un divario tra quella natura inconsapevole che muta e l'uomo che invece è cosciente del divenire, di un divenire che lo invecchia, che lo porta alla vecchiaia e poi appunto interrogativo. E allora fioriva d'aprile, ecco, io ho trovato fioriva d'aprile, pagina 28, che veramente queste sensazioni trabocchi.
Fioriva d'aprile. Mi era rimasto traboccante in petto il glicine bianco nel chiaro dell'aprile. Fioriva in gonfi grappoli nel cortile dell'infanzia e impetuoso riempiva l'aria tiepida tornata a riposare sulle aurore e gli occhi stanchi consolava del vuoto crudo dell'inverno. E io mi inebriavo di profumo e di colore, stringendo tra le mani la fugace purezza della vita, che a me, come un'ape risvegliata all'atteso rinascere dei giorni, tutto era fiore allora. Allora era il tempo lieve come canto d'usignolo, e il vento si portava via nell'aria trasparente, ad uno, i petali leggeri, disperdendoli alla terra come offerta, nella quiete dolce di un tempo senza guerra alcuna, allora. Così gli anni se ne andavano nel crepitio delle stagioni che ritornavano uguali a mascherare il mondo di nuovo e di mistero. Restava dentro un senso di vuoto e di perduto, come il fiore del glicine dissolto nello sfiorire muto dell'aprile. Questa poesia fa riferimento a qualcosa di reale. Nella mia casa d'infanzia c'era un glicine meraviglioso, profumatissimo, che ad aprile aveva dei grappoli molto gonfi che si riempivano di api, di insetti impollinatori, anche non solo api, anche degli insetti molto grossi, assolutamente innocui, che giravano vorticosamente su questi fiori. E io ho voluto in questa mia casa in Maremma riproporre quelle piante, per cui davanti a casa mia c'è un pergolato di glicine bianco, perché per me era molto significativo. Per me questo glicine significava il ritorno della primavera, significava la fine di un periodo triste, chiuso, significava la luce, significava il calore. È chiaro però che questo ripetersi ciclico di vita che tornava e poi si affievoliva indicava anche lo scorrere del tempo, il tempo che passava. E queste stagioni di cui parlo, che ritornavano uguali a mascherare il mondo di nuovo e di mistero, ecco, sembra quasi una contraddizione, no? Tornano uguali a mascherare il mondo di nuovo. Ma è proprio così. Cioè, quando si vive in mezzo alla natura, ci si rende conto che non c'è niente che si ripeta nella stessa maniera. Anche se il glicine fiorisce ogni anno porta qualcosa di nuovo, di diverso. Ed è così per tutti gli elementi che convivono in questo territorio. Addirittura capita di anno in anno di vedere, come dire, anche le presenze animali sono diverse. Ci sono anni in cui si vedono i rospi, anni in cui si vedono le lepri, anni in cui si vedono gli istrici, un anno ho visto un lupo. Non c'è niente che si ripeta alla stessa maniera, perché i giorni sono comunque profondamente diversi uno dall'altro, ma anche i cicli delle stagioni, il tempo, il cielo. E solo con un'osservazione molto puntuale si riesce a cogliere questo, perché sennò sembra che tutto si rinnovi alla stessa maniera, ma non è così, non è assolutamente così.
Questo, anche questa è ricchezza spirituale, no? È una sorgente da cui abbeverarsi, perché con stupore lei ha avuto quest'occhio attento che ha colto le variegate, diciamo, i variegati messaggi della natura attraverso quindi una primavera o estati o appunto inverni, che però hanno avuto una loro specificità. È questo che mi sta dicendo, vero? Ecco, senta, io passerei adesso a un altro tema che abbiamo fatto riferimento, che è il tema della solitudine. E allora, leggendo le sue composizioni, mi è venuto in mente Schopenhauer, che in una sorta di elogio collegava, proprio come fa lei, la solitudine alla pace interiore. E leggo qualche rigo in merito. Diceva, scriveva: ciascuno fuggirà, sopporterà o amerà la solitudine in una proporzione esatta con il valore della sua personalità. Nella solitudine ciascuno sente ciò che è. La solitudine è dei grandi spiriti. E allora ci fa ascoltare anche la voce della sua solitudine nella composizione di pagina 82, là dove dice: sto bene qui.
Sto bene qui, sto bene qui, sto bene in questa terra rischiarata dal silenzio. Altrove parla di liete cose forse la vita, tra i suoni ininterrotti delle strade e colori che alla luce moltiplicano le risa. Sto bene in questa solitudine odorosa di spazi che la sorte mi ha messo tra le dita. Ci gioco come il ragno la sua tela in angoli dimenticati, nascosti alla visione. Risalgo alla sorgente che mi volle. Ancora ignaro è il corso del mio fiume. La foce aspetta al mare dove ho sceso gli anni scolpiti dentro la mia voce, affiocchita dalla credine del tempo. Ascolto il vento della quiete sul tuono dei miei giorni, sulla salsedine del vuoto, apro pagine vergate con la luce delle stelle. Anche qui ci sono tutti gli elementi del luogo in cui vivo. Questa terra rischiarata dal silenzio, perché è così. È una terra in cui non c'è la dimensione umana, se non quella nostra, che di noi che abitiamo qui. C'è questo, come dire, questo appagamento per cui la vita altrove, la vita della città, la vita confusa, la vita delle strade, non manca assolutamente. C'è questa quiete che copre qualsiasi momento dell'esistenza, qualsiasi momento del giorno. Io ritengo che la solitudine sia una condizione positiva. Non ho mai pensato che la solitudine sia da rifuggire. Non solo si dice sola beatitudo, beata solitudo, sola beatitudo. Ma vorrei proporre qui un pensiero di Saramago, lo scrittore portoghese vincitore del premio Nobel, un pensiero che io ho letto in un suo romanzo, L'anno della morte di Ricardo Reis, e che ho sottolineato, perché questo è il mio rapporto con i libri, in cui Saramago dice la solitudine non è essere soli, la solitudine è l'incapacità di fare compagnia a qualcosa o a qualcuno che è dentro di noi. Quindi solitudine è quella incapacità di trovare appagamento in una certa situazione in cui ci troviamo a confrontarci non necessariamente con altri esseri umani, ma anche con la realtà circostante, che può essere multiforme, può essere la più variegata possibile, può essere data da questa macchia di questi boschi, ma può essere anche la solitudine di un deserto che ho visto in Iran. La solitudine è una, però ci sono tantissimi luoghi in cui ci si può trovare con noi stessi e godere di quello che ci sta intorno. Io ritengo che la solitudine sia una fonte invece di estrema ricchezza, perché è una condizione che ci porta a confrontarci con noi stessi, ma a confrontarci con intensità, con profondità, con verità, e ritengo che sia una situazione estremamente positiva, che forse dovrebbe essere provata, non deve essere vissuta come qualcosa di imposto. Penso al periodo che abbiamo vissuto adesso, che ha compromesso sicuramente le nostre relazioni sociali, ha compromesso molta parte della nostra esistenza. Io in questa solitudine vivevo da prima, per cui non ho avvertito disagio, però credo che questo tornare a se stessi sia, Sant'Agostino diceva, in te ipsum redi, che io trovo sia un esercizio bellissimo, perché a volte la distrazione che ci viene imposta anche dalle consuetudini di vita che necessariamente ci impongono di vivere nella confusione, basta vedere anche l'ansia, no? Con cui le persone si sono gettate a ripristinare il loro status quo esistenziale, a vivere come si viveva prima. Io non trovo necessario questa furia, questo bisogno esasperato, così estremo anche, no? Di ritrovarsi necessariamente nelle folle. Non escludo, per carità, il rapporto umano. Noi stiamo interloquendo, il bisogno di confrontarsi con gli altri c'è, è necessario, siamo animali sociali, come diceva Aristotele. Però credo che ci sia un modus in rebus anche in questo, no? Che ci voglia misura in tutte le cose, anche in questa, e che la solitudine non sia per nulla da disdegnare, anzi è una grandissima condizione di ricchezza, secondo me. Anche perché in una condizione di solitudine i pensieri emergono più schietti, emergono anche nella loro totalità, in tutte le loro sfaccettature, senza compromissioni di sorta.
Vede, c'è però una differenza. Lei riesce perfettamente a approdare a questo equilibrio in virtù di una sua formazione, di un suo vissuto, ma non tutti riescono, purtroppo. E quindi, voglio dire, lei tutto sommato è una privilegiata da questo punto di vista. Penso di sì,
Credo che sia però anche frutto di un esercizio. Scusi, non l'ho sentita.
No, non ho sentito quello che ha detto. Credo che sia il frutto,
l'approdo alla solitudine come scelta consapevole, sì, sia frutto anche di esercizio.
Certo.
È anche frutto certamente di situazioni, di esperienze, di vissuto, eccetera.
Va bene. Senta, arriviamo a, diciamo, a chiudere questo bellissimo incontro sottolineando, ecco, io voglio ribadire che nelle sue poesie io ho intravisto molto anche il pensiero foscoliano. E a questo proposito, non lo leggo tutto perché sarebbe troppo lungo e non è il caso, però c'è un passo delle ultime lettere di Jacopo Ortis, l'opera giovanile del Foscolo, là dove Ortis, Foscolo, fa un riferimento a Blaise Pascal, al filosofo francese. E a sera, 20 marzo 1799, così scrive: io non so né perché venni al mondo, né come, né cosa sia il mondo, né cosa io stesso mi sia. E se io corro a investigarlo, mi ritorno confuso di una ignoranza sempre più spaventosa. Non so cosa sia il mio corpo, né i miei sensi, l'anima mia, e questa stessa parte di me che pensa ciò che io scrivo e che medita sopra di tutto e sopra se stessa, non può conoscersi mai. Invano io tento di misurare con la mente questi immensi spazi dell'universo che mi circondano. Mi trovo come attaccato a un piccolo angolo di uno spazio incomprensibile, senza sapere perché sono collocato piuttosto qui che altrove, o perché questo breve tempo della mia esistenza sia assegnato piuttosto a questo breve momento dell'eternità che a tutti quelli che precedevano e che seguiranno. Io non vedo da tutte le parti altro che infinità, le quali mi assorbono come un atomo. Quindi, ecco, io volevo dirle questo. Il cerchio, anche per lei, professoressa dalla libera, non si chiude. E la ricerca di un approdo, anche per lei, continua. Quel varco che risponda ai suoi martellanti e ostinati perché non ha fine, non è ancora concluso. Tuttavia, io voglio chiudere adesso questa presentazione della sua significativa silloge con appunto un messaggio rasserenante e positivo che lei in molte composizioni evidenzia. Io lo troverò, il lato buono della vita. E a pagina 34.
Io lo troverò, il lato buono della vita. Lo scoverò pur nel sonno faticoso delle notti tremolanti di incertezza, nei giorni tempestati di silenzio e nei dintorni amari di gesti irrimediati. E lo troverò, fosse anche sul fiato oscuro della morte, alzando il velo che gli occhi chiude a ogni riscatto, e altre porte varcherò di giorni sparpagliati sotto il manto candido del cielo, in ogni anfratto dove un'aria spira nuova ad addolcire il volto della sorte, perché so che nella quiete il limo scende fino al fondo, che dentro il nero di ogni notte una brace cova luminosa per accendere di nuova luce l'universo, che basta il canto di un assiolo a frantumare il vetro freddo del silenzio e che la morte dimentica se stessa di fronte a un fiore nato nel deserto. Questa poesia è dettata da un sentimento profondamente positivo che io ho nei confronti dell'esistenza. Credo che vivere sia un processo faticoso. Lo è indistintamente per tutti. mi viene in mente il detto di Sileno a Remida, quando Remida gli pone la fatidica domanda: meglio non essere nati. Beh, ecco, io non so se sia meglio non essere nati. Io so che dal momento però in cui siamo nati, in cui ci siamo, in cui esistiamo, sia nostro dovere nei confronti dell'esistenza costruire qualcosa di positivo ogni giorno. Questo non è banalizzare l'esistenza, questo non vuol dire che il nostro processo di vita non sia stato complicato, complesso, faticoso, qualche volta anche indigerito, però indigesto e indigerito, però credo che il nostro dovere sia comunque quello di compiere con le nostre forze un percorso che sia il più positivo possibile. È chiaro che ci sono degli accidenti in questo percorso, delle situazioni impreviste. Nessuno di noi avrebbe mai pensato a questa situazione che ci colpisce da un anno e mezzo. Però in qualsiasi situazione difficile bisogna trovare il varco, secondo me. Bisogna risolvere in positivo qualsiasi situazione, ma non negandone l'evidenza, ma cercando anche di trarre il buono, no? da qualsiasi esperienza si faccia. Non negando quello che accade, ma trasformandolo in nostro beneficio, anche le situazioni più negative che possono esistere. Ecco, questo è il mio pensiero per quanto riguarda l'attesa, la prospettiva futura, eccetera.
Va bene, dottoressa. Io inviterei, non so se Susanna ha qualcosa da dire, ma intanto inviterei anche il suo editore, perché ci preme... eccolo qua, buonasera.
Buonasera, buonasera.
È piaciuta la sua, diciamo, l'opera di chi si è rivolta a lei per la pubblicazione?
Assolutamente, no. Emanuela è una poetessa veramente molto, molto fine, attenta e per fortuna che dopo una vita, come diceva effettivamente Marisa, dopo una vita probabilmente spesa a raccogliere e interiorizzare letture, studi, ma anche vita vissuta, abbia deciso nella quiete e nella tranquillità maremmana di sedimentare tutto quello che effettivamente aveva dentro e renderlo poi con una poesia che, insomma, abbiamo sentito, riesce davvero a, secondo me, a colpirti nel profondo, risultando al tempo stesso però leggera, no? Cioè c'è quest'aura, secondo me, no? Cioè c'è una ricercatezza che viene naturale, ecco, non è forzata, secondo me, no? Questa è l'impressione che mi dà la poesia di Emanuela, davvero.
Ecco, allora, senta, io volevo venire alla sua casa editrice. Gilgamesh è di cui lei è fondatore, lo ribadiamo, Asola, Mantova.
Sì.
E vede, appunto, nella parte conclusiva lei ha inserito tutte le sue collane e la cosa cattura, incuriosisce, anche perché lei ci racconterà questo Gilgamesh, questo antico eroe di un'epopea veramente lontana nel tempo, no?
Certo.
Che affonda le sue radici nel mondo assiro-babilonese, addirittura al XIII secolo prima di Cristo e poi con tante altre varianti. Quindi questo. E poi le varie collane, perché lei effettivamente dà un'offerta al pubblico, al lettore, variegata, per cui ha la collana di saggistica, ha la collana di filosofia, quella di narrativa e poi non finisce qui, ma ha la narrativa classica, alla collana di poesia, e ancora le zanzare, carino anche questo perché è poesia civile, poesia urgente.
Certo.
E poi la collana di gemellaggi poetici, anche questa è una bella trovata, la collana per bambini e ragazzi e poi anche il fuori collana. Ce ne parli?
Sì, sì, sì. Allora, effettivamente siamo una piccola casa editrice, come si suol dire, generalista, nel senso che abbiamo le varie collane, come giustamente diceva Marisa, hanno quasi sempre, tranne qualche piccola eccezione come ad esempio le zanzare, hanno quasi sempre appunto un nome che si riferisce a una divinità del Pantheon sumero. E a chi ci chiede ma come mai questa scelta, a chi mi chiede ma come mai hai deciso di chiamarla Gilgamesh, effettivamente prende spunto dall'epopea di Gilgamesh, l'epopea sumera, e perché questo? Perché è la prima opera letteraria nella storia dell'uomo. Prima naturalmente c'era tutta una letteratura che veniva tramandata oralmente, come poi è accaduto anche successivamente, però diciamo che la scrittura, una delle prime scritture, se non la prima, nasce proprio lì, che è il cuneiforme, e quando gli storici, leggendo le tavolette, si erano imbattuti in Gilgamesh, inizialmente credendo fosse un re appartenuto alla dinastia sumera, poi invece scoprirono che era il primo personaggio letterario della storia. Quindi è un modo per richiamarsi all'origine della letteratura. Ecco perché questa scelta nel nome della casa editrice. E quindi sì, effettivamente... Sì, sì, no, prego, prego Marisa.
No, dicevo, mi ha fatto venire in mente però anche un altro elemento, perché proprio in quel poema c'è la ricerca della sopravvivenza oltre la morte.
Dell'immortalità.
Quindi ho dato un significato molto ampio anche, certo. Penso che però sia anche questo il suo intendimento, come quello degli autori, come il nostro. Cioè fare in modo che ciò che è scritto rimanga, venga tramandato e quindi abbia una sua immortalità. Poi anche l'autore. Chiaramente.
Complimenti Marisa, perché non ne abbiamo parlato e è riuscita a cogliere un aspetto sottile anche del nome del vero, perché questo era l'obiettivo di Gilgamesh con Enkidu, quindi la ricerca dell'immortalità, e quindi c'è per traslato effettivamente anche questo concetto della letteratura che ambisce quantomeno a diventare immortale, insomma, ecco, questa è un po' l'idea, sì, assolutamente.
Su questo effettivamente io direi che dobbiamo batterci, no? Nei momenti così difficili, così in una società un po' sgretolata, i valori sono anche scomparsi, sepolti. Quindi sia l'Ottocento sia il Novecento e adesso questo terzo millennio effettivamente ci lascia un po' spaesati. Tra l'altro proprio alcuni giorni fa io ascoltavo a proposito di un convegno su Dante l'intervento di uno dei relatori che appunto ritorna sulla nostra considerazione, laddove a un certo momento ha tirato fuori Caproni, il grande Caproni, no? E che cosa ha scritto Caproni? Dio ha creato la res, l'uomo ha creato la parola, ma la parola non è mai la res. Questa è la nostra cattività, prigionieri sul limen promiscuo che separa due mondi, quello della realtà e quello del verbo, destinati a non potersi incontrare mai. Però appunto vede, lei, io, credo il Susanna Musetti, la professoressa Dalla Libera, gli autori che partecipano siano invece su quest'altra strada, quello di voler continuare a puntare sulla forza della parola, perché anche lo stesso Pavese, che pure poveretto, in virtù di un suo dramma chiaramente interiore, è arrivato a suicidarsi, però nel mestiere, il mestiere di vivere, scriveva: la letteratura è una difesa contro le offese della vita. E quindi ha veramente una pregnanza.
Assolutamente.
Ci vuole aggiungere qualcosa? Cioè come lavora lei?
Sì, ecco, volevo fare una considerazione effettivamente, Marisa, sul fatto che se effettivamente si va a vedere, no, nel catalogo della nostra casa editrice, nelle collane, ci si accorgerà che addirittura ci sono ben 3 collane dedicate alla poesia e molti, insomma, anche addetti ai lavori, no, hanno sempre un po' criticato questa scelta, perché mi dicono molti colleghi editori: ma la poesia ormai non la legge più nessuno. Tant'è vero che persino i distributori, soprattutto all'inizio, disattendono puntualmente la poesia, che è considerato appunto un genere ormai di super nicchia. Bene, proprio in funzione di quello che abbiamo appena detto, no? Di questa spasmodica ricerca dell'uomo dotato di una certa sensibilità poetica, no? Questo scontrarsi e lavorare sulla parola per cercare di sondare la verità, no? Ecco, io credo che questo sia assolutamente, anche solo questo basti per giustificare 3 collane di poesia, perché io credo che davvero la poesia sia il genere letterario più alto e continuerà ad esserlo, secondo me, e quindi io sono felicissimo di battermi proprio per la poesia come fate voi.
Questo è vero, ma le dirò che a noi sono pervenute delle opere di alto livello, anche proprio in poesia, e c'è chi si cimenta nel verso classico con grande esperienza e grande capacità. Per esempio, abbiamo avuto delle opere di alto livello proprio legate alla conoscenza puntuale, meticolosa del verso classico, ma non fino a se stesso, perché allora sarebbe troppo sterile, contestualizzato, e questo è il massimo. Noi vede, abbiamo una lingua strepitosa, lui si parlava della lingua greca, ma la lingua italiana non è da meno, questo dobbiamo considerarlo. La nostra lingua è una lingua, direi che dà dei punti a tante altre. Mi fermo qui. Volevo sapere quale approccio ha con chi vuole pubblicare, oppure lei sceglie, opera una cernita di autori. Per esempio, se noi, ecco, facciamo un esempio pratico, se noi avessimo dei testi che riteniamo validi da pubblicare, lei li se naturalmente li proponiamo, li prenderebbe in visione, in considerazione?
Certo, assolutamente. Allora, noi siamo sempre alla ricerca di opere. È chiaro che, come sappiamo bene, perché anche voi siete una giuria di un premio importante, è chiaro che, voglio dire, molte persone scrivono, e viva Dio, nel senso che comunque la scrittura, al di là di tutto, è terapeutica anche, quindi non me la sentirei mai, no, come fanno certi editori, di sconsigliare certe persone appunto di scrivere, no, questo mai. Però è vero anche che, diciamo, questa inflazione, no, nella scrittura poi sottrae magari molto tempo, perché poi alla fine siamo in pochi, no? Quindi umanamente, insomma, è chiaro che diventa difficile. Quindi è chiaro che se c'è qualche possibilità, non so, ad esempio attraverso agenzie letterarie, come è già capitato, o attraverso dei premi come il vostro, che già hanno fatto una, una selezione puntigliosa, è chiaro che per noi poi risulta anche più facile poter individuare nel miasma anche delle opere che meritano veramente, perché il rischio purtroppo, proprio perché siamo umani, è che magari qualcosa dalla maglia scappi, no? Cioè nel senso che tutto magari a volte è capitato di non valutare o di non riuscire a valutare adeguatamente un testo e magari capire in seconda battuta che effettivamente magari meritava. Quella è la storia dell'editoria, purtroppo, nel senso che a volte si può toppare e quindi ben vengano queste collaborazioni, assolutamente.
Va bene.
Volevo aggiungere una cosa, Marisa, che a proposito della presentazione iniziale su Emanuela, che è di Vicenza, volevo ricordare anche un altro, visto che sono editore, un altro personaggio importantissimo che ha avuto Vicenza, e è Neri Pozza, il grande editore Neri Pozza, che peraltro pubblicò il primo romanzo giovanile di Goffredo Parise, quindi anche Neri Pozza, visto che insomma anch'io sono editore, è stato un vicentino importantissimo.
Fermata, ma lo sapevo che c'era nel campo dell'editoria, sì. E anche della grafica, direi, no?
Sì.
Dei personaggi di grande, sì, rilievo, lo so, sì. Ma purtroppo il tempo è tiranno.
No, ma certo.
Non può essere esaustivi al, certo, massimo. Certo. Va bene. Se lei ritiene che vada bene così...
Sì, io direi sì, assolutamente. Poi se qualche curioso vuole venire appunto a dare un'occhiata al nostro sito, che è gilgameshedizioni.com, quindi insomma può venire anche a visitare il sito volentieri, assolutamente.
Va bene, grazie.
Grazie,
ecco,
a voi.
Ecco la professoressa da noi.
Susanna, che però forse non ha il microfono acceso.
Adesso sì. Bene, io mi vorrei complimentare per l'intervista. Inoltre vorrei fare due postille. La prima, vorrei invitare tutte le case editrici a proporci i loro autori, perché noi non abbiamo nessuna convenzione con nessuna casa editrice. Stasera abbiamo promosso in qualche maniera Dario con la sua casa editrice, perché c'è un'autrice di tutto rispetto. E dal primo colloquio con Dario mi è sembrato che, come personaggio, poi alla fine del nome che ha dato alla sua casa editrice, non è un uomo comune, si sente da come parla, perché come il suo personaggio per due terzi era divino e per un terzo era uomo. E proprio questa sensibilità che lei ha nel ritrovare poi nella poesia, no? Quindi la parte divina e la parte uomo, dove da una parte c'è l'intelligenza, dall'altra parte c'è il trasporto sentimentale che le fa amare la poesia. E in questo caso poi si sa che voleva appropriarsi della pianta della giovinezza, ma mi sembra che lei l'abbia fatto perché, voglio dire, dirigendo una casa editrice mi sembra molto molto giovane, quindi complimenti. Alla signora, alla professoressa, vorrei commentare, nonostante già stato detto tutto, però insomma il mio ruolo anche da presidente del premio, che con un verso chiaro ed espressivo è riuscita a comunicarci il suo mondo, perché è riuscita a farci ritrovare, a farci apprezzare il senso profondo delle cose che spesso si perdono. Infatti lei parlava del rospo, del filo d'erba piuttosto che dell'insetto o di altre situazioni a lei care, che molto spesso sembrano dei momenti inutili, invece che la professoressa ha ben chiarito all'interno del suo libro, per farci assaporare la natura, il lato sereno, inebriarsi di questa felicità, proprio di queste piccole cose, e lo ha fatto, ce l'ha regalato con un linguaggio anche abbastanza aulico, bello, importante. E poi vorrei collegarmi, che io ho amato anch'io José Saramago, non l'ho pronunciato bene, però è lo stesso, perché mi era rimasto impresso, quando l'avevo letto, dell'albero che era in mezzo alla pianura, che era da solo, no? Dove non c'era solo lui, però quello che voleva intendere era che la linfa e la corteccia, nonostante la profondità, insomma, alla fine, per racchiudere un po' tutto, perché come diceva Marisa, il tempo è tiranno, la solitudine fa compagnia a Emanuela, è proprio la solitudine stessa che le fa compagnia. E allora mi è venuto in mente che di solito è così quando si è passato il processo di una vita con delle controversie negative o dei momenti difficili, molto difficili, e lei si è aggrappata a questa solitudine, alla sua solitudine. Probabilmente, questa è una mia impressione di quando ho letto il libro, ma ce l'ha Marisa, non l'ho riletto negli ultimi momenti, proprio per riassaporare le gioie della vita, che solamente dopo la sofferenza, la solitudine, si riescono a ritrovare. E questa è stata una mia impressione. Complimenti, perché il suo messaggio comunque è arrivato. E anche la sua casa editrice comunque l'ha appoggiata, la sta appoggiando, e la ringraziamo per essere qua con noi stasera. Io ringrazio di cuore. Non so se Marisa vuole concludere con...
No, le citazioni ormai le ho finite.
No, sono state molto belle, molto belle. Tra parentesi, anche Jacopo Ortis, che io ho rivisto l'altra sera con il Foscolo, con l'altro professore Danilo De Gregorio. Trovo che quando si vanno a rileggere queste letture fatte da grande, ma sono meravigliose, quindi io invito i ragazzi, gli studenti, a non sottovalutarle, cerchiamo di approfondirle meglio, perché ci si rende conto veramente, quando si è più grandi, sì che magari uno ha fatto un percorso di vita e attraverso il percorso di vita riesce a assaporare veramente le citazioni che hai fatto, ma fatte da ragazzi, secondo me le porterebbero dentro come filosofia di vita. Invece da grandi si riscoprono e magari, se le avessimo fatte prima, qualche sbaglio li avremmo evitati sicuramente. Però è questa la vita.
Applaudiamo entrambi. Susanna,
certamente,
grazie.
Che sì.
E anche Giuseppe, che prepara sempre le eccolo che arriva, Giuseppe, che prepari tutte le promozioni, sia della nostra Liguria e sia degli autori. Quindi anche il tuo lavoro è un lavoro impegnativo, e quindi deve essere
gratificato, anche perché anche lui sta leggendo come tutti i giudici, quindi il lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro molto intenso, lo facciamo con amore, è faticoso, e sicuramente, come dico sempre, tutti i vostri elaborati ci arricchiscono, quindi forse è quella la forza che ci fa stare in piedi, perché poi alla fine sono tantissimi. Quindi vi ringraziamo per le perle che ci avete regalato anche stasera. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie.
Un abbraccio, grazie.
Un abbraccio a voi.
Ciao.
Ciao, buona serata.
Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te.